Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sono passate da poco le 9 di sabato 5 novembre 2022, se state ascoltando in diretta. Salve a tutti, benvenuti o bentornati, ben ritrovati alla settimana fastidiosa, cioè la versione parlata e straparlata dell'omonimo post che viene pubblicato il sabato mattina sul mio sito fastidio.net e che tratta i fatti, gli avvenimenti e gli eventi che hanno colpito la mia attenzione nel corso della settimana, quindi è tutto rigorosamente soggettivo. Vi ricordo che questo podcast può essere ascoltato da tutte le maggiori piattaforme di podcast, quindi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e anche dalle app di aggregazione. Perché appunto funziona con un feed RSS. Vi ricordo tuttavia che se state seguendo la diretta sul canale Spreaker potete interagire con il sistema di chat facendo domande e commenti che troveranno un riscontro nei limiti del possibile, della pertinenza e dei tempi nella parte finale della puntata. Allora, di cosa parliamo questa settimana? Intanto vorrei dirvi che io credo che il fil rouge di questa settimana sia Italia e Germania. Si possa intitolare Italia e Germania. Sotto che aspetto? Beh, intanto sotto l'aspetto del comune denominatore di appartenenza all'Unione Europea e all'Eurozona, che come sapete è sempre fonte di recriminazioni, frustrazioni, minacce, soprattutto da parte italiana, e da comportamenti, come dire, autonomi da parte del famoso egemone riluttante europeo, cioè la Germania. Parleremo di questo soprattutto alla luce del viaggio a Bruxelles del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. È stata una visita di cortesia e di reciproca conoscenza, nel corso della quale Meloni ha incontrato le autorità europee, cioè la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Naturalmente mi spiace dover usare questo termine, ma purtroppo, come dire, conosco i miei polli. La stampa italiana ha gestito questo evento, che aveva una diciamo come attenuante generica, questo evento aveva una ineliminabile componente propagandistica, ma è stato gestito, come molto spesso capita quando c'è di mezzo la nostra stampa, che per definizione tende ad avere un approccio filo governativo, è stato gestito in maniera abbastanza ridicola, mi spiace dire questo. Tra l'altro, parlando di cose che c'entrano relativamente, voi forse ricorderete, tra le innumerevoli frasi celebri, sia originali che apocrife, attribuite a Gianni Agnelli, c'era quella che diceva: Fiat deve essere filo governativa per amore o per forza, per definizione, e questo si può capire. Che la nostra stampa, diciamo, debba comportarsi come Fiat, cioè essere necessariamente filo governativa, ma debba anche non essere antigovernativa, basterebbe essere descrittivi, ma mi rendo conto che essere descrittivi è già un vast program per molte persone che vivono immerse in condizionamenti culturali e ambientali di un certo tipo. E quindi la nostra stampa mi pare che maggioritariamente, esattamente del resto come aveva fatto con Mario Draghi, però forse con Mario Draghi c'era una motivazione differente che derivava dal prestigio internazionale della persona, ma non voglio, come dire, calarmi in queste antiche diatribe perché sono sterili, non ci portano da nessuna parte, soprattutto ci portano al famoso dibattito e gli altri allora, che vorrei evitare. E che, come sapete, se innescato sui miei social porta al blocco immediato. Allora, la stampa italiana, cominciamo con un po' di colore, poi parleremo anche del Consiglio dei Ministri di venerdì 4 novembre e poi parleremo del fil rouge Italia-Germania. La stampa italiana, come dire, ha già scelto la narrazione, no, per questo viaggio di Meloni a Bruxelles, tra l'altro durante il mega ponte di Ogni Santi, dove la capitale belga ed europea tende ad essere deserta, così come altre capitali continentali, soprattutto le città italiane per motivi di lavoro. Ebbene, il frame, come dicono quelli che sanno le lingue e che hanno fatto il militare alla McKinsey, è la trattativa Europa-Meloni. E già così, come dire, ci sarebbe da ridere se non fosse da piangere, perché siamo partiti con "è finita la pacchia", no? Con questa sorta di approccio che al contempo era un approccio antagonistico ma anche cooperativo, del tipo: rispetteremo le regole attuali europee e tuttavia cercheremo di cambiarle, e d'accordo, questo mi pare, come dire, un programma assolutamente legittimo da parte di qualunque governo si affacci alla ribalta europea. Poi naturalmente è sempre una questione di alleanze tattiche o strategiche per raggiungere gli obiettivi, però, come dire, a parte la trattativa Europa-Meloni, che è abbastanza triste, diciamo, come concetto, ieri mi è capitato di sentire un titolo di testa in un telegiornale di Sky TG24, che in condizioni normali è un'emittente complessivamente sobria, e praticamente questo titolo recitava una cosa del tipo: Meloni incassa la fiducia dall'Europa. Io, in tutta franchezza, per quanto io mi sforzi, non riesco a capire cosa diavolo voglia dire Meloni incassa la fiducia. Perché cosa vuol dire? Le istituzioni europee hanno votato la fiducia a Meloni? Alcuni mi hanno fatto notare, magari anche in modo abbastanza ruvido, che si è trattato semplicemente di una circostanza, di una frase di cortesia. Sì, però il modo in cui vengono presentate dalla nostra vigile stampa, siamo sempre un passo prima dei cinegiornali luce, il che complessivamente è veramente triste. Dopodiché, ieri mi è capitato di leggere, come dire, che cosa chiede Meloni all'Europa, di tutte le innumerevoli cose che chiede, ovviamente, e ho letto sul, tra l'altro ieri lo ha ribadito Meloni stessa in una maniera piuttosto approssimativa, direi che tutta la conferenza stampa di ieri è stata molto approssimativa, sembrava raffazzonata, ci sono stati degli svarioni, ma può capitare, sono dei lapsus, ci sono stati problemi tecnici, ci sono stati problemi, a mio giudizio, di insufficiente spiegazione di alcuni numeri, segnatamente quelli della NADEF programmatica. In questo senso il ministro dell'economia Giorgetti non mi è parso particolarmente brillante, ma questa è solamente una mia impressione e sensazione. Meloni chiede risorse finanziarie sul modello Sure? scriveva ieri il Corriere della Sera, dunque con emissione di titoli di debito europei, quelli che non piacciono a Berlino ma che garantiscono denaro a costo zero o quasi. Ora, io vorrei far notare al Corriere e a chi ha materialmente scritto questo pezzo che in questo momento è sufficiente andare a prendere le quotazioni e i rendimenti dei titoli emessi dall'Unione Europea e si vedrà che non c'è nessun costo zero, perché i titoli emessi dall'Unione Europea che godono del massimo rating in conseguenza, diciamo, della diversificazione e della solidità finanziaria sottostante dei paesi partecipanti, rendono in alcune circostanze più di un elevato numero di titoli di Stato nazionali, incluso quello francese, rendono più di quello tedesco, ma questa non è una notizia, più di quello belga, più di quello olandese, più di quello finlandese, addirittura più di quello francese, e rendono nella parte a 2 anni siamo confortevolmente vicini o sopra il 2%, nella parte decennale o residua decennale siamo sopra il 3,5%, tra il 3,5% e il 4%. Quindi andare a scrivere su un giornale che i titoli di debito europei garantiscono denaro a costo zero o quasi, come dire il Corriere della Sera è un giornale di grande accuratezza e di riscontro delle notizie, o quasi. Questa non è una questione di lana caprina, perché questo concetto della gratuità, del pozzo di San Patrizio a cui attingere, delle risorse che si creano dal nulla, questa è una tara culturale degli italiani. E siccome il maggior quotidiano italiano in linea di massima tende ad essere lo specchio del mainstream culturale di questo paese, abbiamo la tara servita calda su un bel piatto d'argento. Non esiste nessuna...
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Missione a costo zero. Questo succedeva fino a qualche mese fa. La situazione è cambiata. Per cui sarebbe utile che, così come è cambiata la situazione, si adeguasse anche la narrazione. Comunque, a parte, come dire, tutte queste amenità, ieri abbiamo avuto il Consiglio dei Ministri che ha stabilito, diciamo, una trentina di miliardi di aiuti a imprese e famiglie per il caro energia, utilizzando più o meno la decina di miliardi ereditata dalla gestione di Mario Draghi e irrobustita dal piccolo sovrappiù di crescita economica che pare il nostro paese stia facendo registrare. Avete visto la stima iniziale del PIL del terzo trimestre è più 0,5 a fronte di stime di consenso di 0, e quindi abbiamo circa 9 miliardi e mezzo attinti da quello che è la gestione di Mario Draghi. Poi abbiamo un deficit PIL programmatico per il 2023 che viene alzato di 1,1 punti percentuali, arriva al 4,5%, questo libera una ventina di miliardi. Naturalmente, come ha detto immediatamente il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, non basta, e capisco che questo non basti, però da qualche parte bisogna iniziare e quindi bisogna farselo bastare. Perché deficit PIL programmatico 2023 al 4,5%? Essenzialmente questo è il livello che, come ha spiegato anche Giorgetti, almeno da quello che ho capito della sua non brillante, diciamo, illustrazione, esposizione, questo è un livello che ci consente per il prossimo triennio, che è l'arco temporale, diciamo, che viene coperto dai DEF e dalle NADEF, di proseguire nella riduzione del rapporto debito-PIL, che infatti a fine 2025 dovrebbe arrivare in un intorno del 141%. Dopodiché, come dire, c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi d'antico: è stata annunciata una spending review sui ministeri e Giorgetti ha detto che il suo ministero assorbirà metà delle risorse, dei risparmi che verranno iscritti a bilancio. Questa è, vedremo come andrà a finire sotto questo punto di vista. E poi c'è naturalmente da mettere in cantiere una legge di bilancio per il 2023, una legge di bilancio che si preannuncia non facile, soprattutto visto che dovranno essere mantenute alcune promesse. Voi sapete, la flat tax incrementale al 15%, che è una emerita idiozia, la flat tax sugli autonomi, quindi nella fascia oltre i 65.000 di ricavi e fino a 100.000 o fino a 80-90.000, che non solo è una emerita idiozia, ma è anche un'autentica porcata che mi auguro la Consulta, se dovesse vedere la luce, vada ad abbattere puntualmente e puntigliosamente per violazione marchiana, crassa e palese del principio di equità orizzontale, ma anche per molti altri motivi. E poi c'è la famosa soluzione per, come chiesto da Matteo Salvini, disinnescare la legge Fornero. Qui ci sarà una soluzione ponte di un anno, nella quale verrà usato un mix, verrà probabilmente riprodotta e riproposta una quota 102 e varianti con l'opzione donna, cioè opzione uomo, cioè opzione tutti, che vuol dire andare in pensione con il ricalcolo integrale secondo il sistema contributivo. Queste sono cose che già sappiamo, non perdiamoci troppo tempo. Tra l'altro, ieri la ministra del lavoro, Marina Calderone, che viene dall'esperienza professionale alla guida dei consulenti del lavoro italiani, ed è, dovrebbe essere un tecnico d'area, tra le altre cose ha dichiarato che, tra l'altro, l'esordio dei tecnici d'area non mi è parso particolarmente brillante in questa prima settimana. Marina Calderone ha detto: quota 41 potrebbe essere un elemento da valutare per il 2023, stiamo studiando. Ora, a me lascia abbastanza perplesso il fatto che gente che ha sempre detto a livello politico, non sto parlando di Calderone in quanto tale, siamo pronti, eccetera, eccetera, ma Calderone è una tecnica d'area, è una tecnica, notate l'adeguamento di genere, non è un tecnico, è una tecnica, stiamo studiando, mi chiedo che cosa dobbiate studiare che non abbiate già studiato. E tra l'altro, quota 41, come vuole la Lega, provocherebbe, quindi senza limiti di età ai pensionamenti, per poter perseguire i propri meravigliosi progetti di vita a spese degli sfigati che resteranno in questo paese e pagheranno le pensioni nei prossimi decenni, sempre che non decidano di emigrare. Quota 41 senza limiti di età produrrebbe un esborso annuo non inferiore a 5 miliardi. Diverso sarebbe mettere quota 41 per far contento Salvini and Friends, però con una base anagrafica tipo 61-62. Se così fosse, con un complesso algoritmo, scopriremmo che 41 più 61 fa 102, 41 più 62 fa 103, per cui avremmo come soluzione ponte per disinnescare il gradone da rientro in pieno regime della legge Fornero una ennesima riproposizione di quota 102. Però vedremo come andrà a finire, perché questi sono ovviamente problemi abbastanza marginali. Questa è stata una settimana in cui, come dire, i tecnici d'area hanno fatto un po' sorridere, no? C'è stato, io non vorrei parlare troppo a lungo del famoso decreto legge anti-rave del prefetto Piantedosi, che è stato messo al Ministero dell'Interno in quanto pare essere una sorta di clone di Salvini anche per quanto riguarda l'imprecisione nella produzione legislativa, il che stupisce trattandosi di un prefetto dello Stato, però diciamo che quando si fanno scrivere le leggi, i decreti legge in fretta e furia, sotto il peso della propaganda e di questa opportunità, di questo inopinato rave party a Modena, può succedere. Dopodiché ha passato la settimana a dare rassicurazioni a tutti, compresi i sindacati, che il testo verrà modificato. Questi sono teatrini che noi conosciamo da molto tempo, no? Si fa l'azione eclatante che può servire per, come dire, fiore all'occhiello, per mostrare quanto siamo bravi, efficaci ed efficienti, eccetera, eccetera. Poi naturalmente si butta lì la frasetta "il Parlamento è sovrano", poi il presidente del Consiglio di turno rivendica con orgoglio la misura e magari va in un Consiglio dei Ministri a dire "non siamo la Repubblica delle banane". Ora, io capisco il linguaggio informale, popolare e popolano, diciamo, che pare essere la cifra stilistica di Giorgia Meloni, però, come dire, che un primo ministro di un paese dell'Unione Europea e del G7 vada in una conferenza stampa di un Consiglio dei Ministri e dica "non siamo la Repubblica delle banane", come dire, mi pare piuttosto irrituale, forse servirebbe un po' più di sobrietà per tacere di tutti gli strafalcioni sulle unità di grandezza e di misura, ma quello può capitare. Ricordo che successe anche a Mario Draghi sul numero dei malati Covid ricoverati. Però non è di questo che voglio parlare. I tecnici d'area, non so, non mi pare che siano partiti benissimo. Ad esempio abbiamo Carlo Nordio, che proprio in conseguenza del decreto piantedosi sui rave, ma anche del rinvio dell'ergastolo ostativo, mi pare in difficoltà, no? Nordio è un garantista liberale, usando le famose tassonomie che vanno molto in questo paese, si è trovato completamente scavalcato e bypassato da questa misura legislativa muscolare scritta con parti anatomiche diverse dalle mani e probabilmente con una scarsa applicazione cerebrale, e però naturalmente ha dovuto diventare difensore d'ufficio e ripromettendosi, presumo, di intervenire a modificarla con qualche emendamento. Va tutto benissimo. Attenzione, perché a me viene in mente, avendo io purtroppo qualche anno sulle spalle, la fine che fece durante il primo governo Berlusconi l'allora ministro degli esteri Renato Ruggero, che prese e se ne andò dalla Farnesina essendosi reso tardivamente conto di dove era finito, probabilmente accettando delle offerte, delle lusinghe che potevano, come dire, fare al conto della sua tradizione e formazione liberale, accortosi rapidamente di dove era finito, ha preso, ha salutato e se n'è andato. Quindi a me non vorrei, fatte le debite proporzioni, diciamo mutatis mutandis, che Carlo Nordio fosse il problematico soprammobile dei cosiddetti tecnici d'area e fosse destinato a fare la fine dell'ambasciatore Ruggero, e sarebbe, come dire, molto triste questa cosa sotto questo punto di vista. Allora, parliamo tra le altre cose, diciamo, del Consiglio dei Ministri di ieri. È stata comunicata quella che è assolutamente una misura presa di peso, trasportata dalla iniziativa del governo precedente e segnatamente da un programma di Roberto Cingolani, e cioè dobbiamo offrire fino a 2 miliardi di metri cubi di gas di produzione nazionale alle cosiddette aziende gasive.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A prezzi calmierati, a partire da gennaio, dobbiamo, e lo otterremo, attraverso una deroga al cosiddetto PITESAI. Il PITESAI è il programma nazionale che praticamente stabilisce i livelli di trivellazione e le aree dove trivellare, e il piano regolatore, diciamo, che disciplina l'estrazione di idrocarburi in Italia. Diventerà questa misura un emendamento al decreto aiuti ter, e sarà possibile sbloccare in tutta la penisola nuove concessioni in zone comprese tra le 9 e le 12 miglia, ma solo per i giacimenti con un potenziale sopra i 500 milioni di metri cubi, e naturalmente con la possibilità anche di riapertura di attività in aree protette non ancora esistenti ma da costituire secondo l'indicazione del PITESAI. Naturalmente dietro la certificazione e rassicurazione da parte dei concessionari alle estrazioni che non ci sia il rischio di subsidenza attraverso certificazioni, ma anche monitoraggi continuativi e puntuali che escludano il rischio di subsidenza. La subsidenza è lo sprofondamento del suolo. Naturalmente, per quanto riguarda l'Alto Adriatico, verrà fatto tutto per garantire la tutela di Venezia, ovviamente. Questi 1-2 miliardi di gas aggiuntivo verranno messi in asta a favore delle aziende gasivore a un prezzo calmierato, che comunque dovrà coprire il costo marginale di estrazione, probabilmente con un sistema d'asta. Ribadisco, siccome non si inventa nulla, queste sono esattamente le misure diciamo che erano previste da Roberto Cingolani e che il governo, per misura di senso comune, si accinge a fare, a dare attuazione a misure che erano già state previste. Ma una volta chiarito, diciamo, a grandi linee quello che sono stati i contenuti principali del Consiglio dei Ministri di ieri e della successiva conferenza stampa, parliamo del viaggio a Bruxelles di Giorgia Meloni, no? Con tutto l'accompagnamento di regime, come dire, che cosa è andata a fare Meloni? Ma cosa volete che sia andata a fare? A presentarsi. Ha detto: non siamo dei marziani. Anche questa mi pare una frase abbastanza singolare che faccio fatica a inquadrare. Ma Meloni ha sostenuto e sostiene da sempre, naturalmente quando non vuole fare la faccia feroce, perché quando vuole fare la faccia feroce dice che l'euro è una moneta fallita, che bisogna sciogliere in maniera concordata l'Unione Europea, oppure che bisogna fare dell'Unione Europea una confederazione, qualunque cosa Meloni abbia in testa con questo, vedremo. L'idea di Meloni è quella di un'Europa confederale in cui viga il principio di sussidiarietà: non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca Roma lì dove da soli non si è competitivi. E qui veramente vast programme. Abbiamo avuto, e questa dichiarazione di Meloni riprende le dichiarazioni programmatiche di richiesta della fiducia, un'Europa invasiva nelle piccole cose e assente nelle grandi materie. Quindi Meloni cosa vuole? Vuole che l'Europa centralizzi gli acquisti di energia. È un vero peccato che gli acquisti di energia, in nome di questa cosiddetta sussidiarietà, il concetto di sussidiarietà ovviamente è presente nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, è presente nel TUE all'articolo 5, è presente anche altrove, Ma cosa intende Meloni con sussidiarietà? Io temo che Meloni con il termine sussidiarietà intenda ambiti in cui la disciplina del mercato unico europeo non si applica, la si deroga sistematicamente e con ciò stesso, e questo è il modello Le Pen, se io devo derogare alla disciplina del mercato unico europeo, il mercato unico europeo crolla, mi muore in mano. Questo forse secondo Meloni è il concetto di sussidiarietà. Ed è, attenzione, perché questo è un'autentica, questo è un autentico malinteso propagandistico o, per dire altro, frutto di pura ignoranza. Perché se gli ambiti dove Roma fa meglio di Bruxelles, vorrei proprio conoscerli, sono ambiti che finirebbero con l'ostacolare il mercato unico europeo, modello Le Pen, tutto ci cadrebbe in testa e l'Italia sarebbe la vittima predestinata di questa implosione, di questa galleria scavata da sotto che determina un crollo del mercato unico europeo. Sarebbe una sorta di applicazione della Brexit a paesi come il nostro che hanno pure la moneta unica. Vorrei tacere, ma vorrei anche in realtà approfondire, quindi è difficile tacere e approfondire, troviamo una via di mezzo, parlare di questa assai stucchevole manfrina sul diametro delle vongole, perché questi sono commenti da mercato rionale, o forse sono considerazioni popolari e popolane con le quali Meloni ritiene di mettersi in sintonia con l'idem sentire del popolo italiano, almeno lei così ritiene. Però se Meloni studiasse, come narra la Vulgata che passa il tempo a studiare, per ora non abbiamo visto grandissimi risultati, ma si può sempre fare meglio dopo aver visto all'opera Gigino Di Maio, se il punto è quello di ridurre gli attriti al mercato unico, allora entra anche il discorso del diametro delle vongole, ma anche della curvatura delle banane, se vogliamo fare gli spiritosi forzatamente. E peraltro quella della dimensione delle vongole è una storia interamente italiana. Qualche mese addietro avevo scritto parlando del Regno Unito, di una situazione che accomuna, tra le tante altre, il Regno Unito all'Italia. Cioè questa sorta di ostilità contro il red tape, contro la burocrazia di Bruxelles che arriva a costringere, a coartare i nostri spiriti animali, il nostro spirito imprenditoriale, i nostri meravigliosi paesi, ed è, per quanto riguarda il Regno Unito, la parabola della direttiva sui tagliaerba, che è un piccolo grande classico del dibattito pubblico britannico. Cosa è successo? Questa è una cosa che è partita nel lontano 2013, c'era il governo di David Cameron, quello che praticamente ha aperto, aprite quella porta, è quella della Brexit, ha aperto il vaso di Pandora, il governo di David Cameron. Un giorno i britannici, sotto il governo Cameron, scoprirono che tra i pacchi del red tape europeo, della famosa burocrazia brussellese, c'era anche questa direttiva che fissava un limite massimo ai decibel prodotti dai tagliaerba. Ne conseguì una enorme stizza e reiterate richieste al Premier di andare a Bruxelles e cambiarla dall'interno oppure di uscire. Fu istituita addirittura una commissione d'indagine ministeriale sull'odiosa direttiva e con grande costernazione quella commissione d'indagine scoprì che quella direttiva era stata fortemente voluta dal governo britannico nel lontano 1988 per opera di una tale Margaret Thatcher. Per quale motivo fu voluta la direttiva sui decibel prodotti da Italia Erba? Perché il governo Thatcher scoprì che i tedeschi avevano legiferato sul numero massimo di decibel dei tagliaerba domestici e questo rischiava di impedire ai produttori britannici di vendere in Germania i loro tagliaerba che erano più rumorosi. Per cui, trovandosi in oggettiva difficoltà e rischiando di perdere un mercato di sbocco, I costruttori britannici di tagliaerba andarono dalla Thatcher a chiedere aiuto. La Thatcher si rivolse a brutto muso, come da sua consuetudine e abitudine, a Bruxelles, chiedendo una direttiva europea, cioè quel famoso red tape vero o presunto che molti amano passare il tempo a denunciare, e la ottenne, ma la ottenne facendo alzare il più elevato limite di decibel per permettere ai propri costruttori di poter vendere sul continente e anche in Germania. Questo è il famoso minimo comune denominatore che sta alla base delle direttive europee che Meloni e molti altri patrioti sovrani confusi italiani non riescono a capire. L'Unione Europea, la produzione normativa dell'Unione Europea, è l'interazione dinamica, dialettica, cooperativa e competitiva di interessi nazionali dei paesi che fanno parte dell'Unione. E non serve a niente battere pugni, piedini e pugnette. Non serve a niente. Quindi fu Thatcher ad aiutare i produttori britannici di tagliaerba a vendere sul continente e in Germania. Cioè riuscì a rimuovere un ostacolo alle esportazioni britanniche. Allora, qual è la morale? Beh, che se sei dentro, la morale britannica è molto semplice, no? Una morale anti-Brexit, che se sei dentro il maggior blocco commerciale del mondo, puoi dire la tua, puoi cercare di sgomitare, puoi cercare di proteggere e difendere i tuoi produttori, ma se sei fuori, devi necessariamente accettare le regole altrui. E anche qui, come direbbero quelli che sanno le lingue, se sei dentro, sei un rule maker, anche se non sei il rule maker, ma devi accettare il compromesso e il minimo comune denominatore, devi cercare di non essere un ragazzo difficile che vuole tutto e subito. Se sei fuori, sei un rule taker, cioè sei costretto ad accettare gli standard che altri propongono e promuovono. Se poi hai una massa economica che è una frazione di quella del tuo ex partner, e qui mi riferisco ovviamente al Regno Unito, e con questo tuo partner confini geograficamente, e vuol dire che hai o che hai una enorme autostima o che sei un fesso. Se magari le due cose coesistono, anzi spesso autostima e stupidità coesistono. Perché se rivendichi di poter fissare i tuoi standard ignorando quelli del tuo ben più grande vicino, soffri di autostima e sei un fesso. Allora, cosa c'entra questo con le vongole? Ma c'entra, perché il discorso è identico. Diamoci un taglio con queste battute stucchevoli, prive di fondamento e prive di senso, di Meloni, ma anche di tutti gli altri sovranisti populisti di casa nostra. Bisogna andare in Unione Europea non a dire è finita la pacchia, oppure non siamo la Repubblica delle Banane, oppure siamo qui per tutelare l'interesse da nazione. No, non funziona così, perché se voi continuate a reiterare questi stucchevoli concetti, sapete qual è la sensazione che date in chi vi guarda e vi ascolta da fuori? Che state cercando, ripetendo ossessivamente questi concetti, di autorassicurarvi. State cercando di irrobustire la vostra scarsa autostima. Questo è il problema. Voi immaginate un presidente della Repubblica francese, che questi hanno un'autostima che praticamente è fuori scala, che magari hanno, come dire, questo rapporto dinamico di potere fondativo vero con la Germania, questa sorta di diarchia che ogni tanto va in crisi, ogni tanto si ristabilisce perché è interesse nazionale delle due parti a non far sfuggire di mano la situazione, a non finire direttamente nel conflitto. Se voi andate in Europa a dire non siamo la Repubblica delle Banane, siamo qui per tutelare l'interesse da nazione, e come dire, è finita la pacchia, ma questo non lo dite più, voi siete non solo patetici, ma dimostrate di essere veramente personaggi di una ignoranza drammatica. E ci sarà sempre qualcuno che a costo zero o quasi zero, come ama dire la nostra vigile stampa e il nostro tratto culturale nazionale, che a costo zero o quasi zero vi mette nel sacco. Provate a pensare a questo problema. Quindi provate a pensare a non andare in giro per l'Europa a presentarvi in questa maniera, perché è tristissimo, è tristissimo. Ieri in conferenza stampa Meloni ha detto, vabbè, c'è il sure, che naturalmente l'Italia è favorevole. Ma che frase è naturalmente l'Italia è favorevole? Naturalmente l'Italia è favorevole a ridurre il costo del proprio indebitamento e a scaricarlo su paesi che hanno un minor costo del debito. Ma è ovvio che l'Italia è favorevole, signore mio, signor G mia, mio, non so, mi sono perso col genere. È ovvio che l'Italia è favorevole. L'Italia è favorevole. Guardate, non c'è riuscito Mario Draghi. Non c'è riuscito Mario Draghi. Se ci riesce Meloni, le faremo una statua equestre nelle maggiori piazze di questo nostro beneamato paese, anzi nazione, come si dice adesso. Ma Draghi era perfettamente consapevole degli svantaggi competitivi del nostro paese, perfettamente consapevole. Draghi è perfettamente consapevole di essere esposto alla gentilezza degli stranieri. Quindi è disarmante, no, questa visione alla carte, proprio da ragazzi difficili che hanno un pessimo rapporto con la realtà, per cui ci si sceglie l'ambito di cooperazione. Vogliamo l'approvvigionamento energetico comune e comunitario, ce lo devono dare, perché se no l'Unione Europea si dedica solo al diametro delle vongole e calpesta la sussidiarietà, signora mia. Voi pensate che drammatico minestrone ad andare in giro ad argomentare in questa maniera? Solo perché ci siamo convinti che in questo modo pagheremmo di meno le forniture energetiche. Ma certo, come no? Se invece noi fossimo in una condizione di forza relativa e qualche paese volesse chiederci di cederne una parte, secondo voi cosa diremmo? Diremmo magari che non accettiamo invasioni della nostra sovranità? Cioè, questo modo di argomentare, vedere il mondo, andrebbe studiato dagli psicologi dell'età evolutiva, ma anche dagli assistenti sociali. Quindi Europa confederale, adesso si è aggiunta sussidiarietà, sono frasi fatte alla Marine Le Pen, che tali resteranno. Perché se qualcuno pensa di prendersi margini di autonomia e far crollare il mercato unico europeo, sappia che l'Italia sarebbe la prima vittima. Anche dire, come ha fatto Meloni, una politica estera europea non esiste, siamo andati sulla Libia in ordine sparso. Poi invece vediamo che l'Europa deve occuparsi di gender, ma rendetevi conto, un capo di governo che si esprime in questi termini. L'Europa è una comunità di valori, non è solo un'unione doganale. Tra questi valori c'è anche la difesa delle minoranze di ogni genere. Questa è una battuta intenzionale. Qual è il danno all'interesse nazionale italiano di questa difesa dei valori minoritari e delle minoranze in senso? Qual è esattamente il danno all'interesse da nazione? La politica estera europea, ma da dove iniziare? Cioè ogni paese ha interessi nazionali propri e li persegue. Cosa direbbero i nostri sovrani patrioti se una decisione di politica estera europea ci danneggiasse? Direbbero che vogliamo l'unanimità per poter mettere il veto. Cioè noi vogliamo l'unanimità e il potere di veto quando ci servono. Vogliamo invece le decisioni a maggioranza quando la maggioranza va a nostro vantaggio. Secondo voi quale età mentale sta dietro queste posizioni? Qualcuno è già pronto ad andarsene col pallone? Allora, poi voglio dire, sussidiarietà. Cos'è la sussidiarietà? Meloni ha detto, prendiamo la legge Bolkestein sulla concorrenza, perché come sapete qui stiamo lottando per tutelare a nazione, ma anzi i balneari e gli ambulanti, i bancarellai, eccetera, eccetera. Vogliono costringere noi a fare le aste per le assegnazioni nel 2023, mentre altri paesi hanno prorogato le concessioni, disse la premier pro tempore di un paese che proroga le concessioni a botte di 10 o 15 anni per volta. Per me questa disparità è incostituzionale, incostituzionale. Questo è il mercato unico. Questa è una direttiva sui servizi e sul mercato unico. E poi viene la solita citazione che è proprio frutto di incapacità a comprendere di cosa si sta parlando. La Corte Costituzionale tedesca ha fatto prevalere nei casi più delicati l'interesse nazionale e quindi a volte il diritto interno. Questa è una fregnaccia, come direbbero alle latitudini da cui proviene il presidente del Consiglio italiano. Perché ripetere ossessivamente una sciocchezza tende a renderla verosimile. La Corte Costituzionale tedesca non ha fatto prevalere l'interesse nazionale. Voi ricordate quel famoso ricorso tedesco, di cittadini tedeschi, dove si chiedeva di sapere se la BCE si fosse imbarcata in un'operazione di finanziamento degli stati membri con il PSPP, con l'acquisto di titoli, e se il programma di acquisto eccedesse le competenze dell'Unione Europea. La Corte Costituzionale tedesca in quella circostanza aveva ribadito che i trattati non possono essere estesi senza chiedere ai paesi fondatori, cioè riscritti. E quindi in quella circostanza la Corte Costituzionale tedesca si era dichiarata guardiano dei trattati e non certo una istituzione nazionale che afferma che il diritto nazionale prevale su quello europeo, come invece hanno fatto polacchi e ungheresi e come pare vorrebbe.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Fare meloni. Stiamo parlando di due cose completamente differenti. La crisi sul pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca insorse perché la Corte di Karlsruhe aveva di fatto censurato, anatema, la Corte di Giustizia Europea che aveva approvato l'acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea, il PSPP del 2015, con una sentenza che esorbitava dal mandato della BCE. Questa censura della Corte Costituzionale tedesca, a seconda dei punti di vista, è stata letta o come un intollerabile affronto al primato della giustizia comunitaria oppure come una fiera rivendicazione del primato del diritto nazionale. Ma in realtà nulla di tutto ciò, perché la Corte tedesca ha riaffermato il principio cardine della Costituzione tedesca, cioè che la BCE deve sì muoversi in un contesto di sussidiarietà, ma di proporzionalità degli strumenti ai fini. Non c'entra nulla. Voi pensate se a un certo punto per far passare i propri porci comodi, ve lo dico con una tecnicalità, Meloni invoca il primato della legge nazionale su quella europea per i balneari, per i bancarellai. E dice, l'ha fatto anche la Germania, ma non è proprio vero niente, ma non è proprio vero niente. È un tentativo di scardinare, circoscrivere, adattare il mercato unico europeo ai propri affaracci domestici. Detto dal paese che proroga le concessioni balneari a botte di decenni, Tra l'altro le regala, le svende con un danno per il proprio erario e per i propri contribuenti e poi va a Bruxelles a chiedere che cosa più deficit, perché non ci stiamo dentro, basta con questa austerità. Noi regaliamo a poche migliaia di euro annui le concessioni balneari. Questo è primato del diritto da nazione. Cioè voi vi rendete conto il minestrone irrancidito che questa gente mette in piedi? È veramente desolante questo approccio. Comunque, vediamo come andrà a finire. Vorrei farvi notare che si sta discutendo la riforma del patto di stabilità. Questo è un punto dove si parrà la nobilitate, come avrebbe detto qualcuno, del governo italiano. E non a caso, nei giorni scorsi, il ministro delle finanze tedesco, il liberale Christian Lindner, ha fissato alcuni paletti, ovviamente li ha fissati a nome del proprio partito, che tuttavia è il partito della coalizione pro tempore che governa la Germania. Beh, cosa ha detto Lindner? Che non dobbiamo sollevare l'idea di avere più debito comune ogni volta che pensiamo a nuovi investimenti. Nel 2023 in Germania tornerà il freno costituzionale al debito, forse, vediamo come va a finire. Questa intervista di Lindner è anche una risposta all'idea che era stata lanciata dal Fondo Monetario Internazionale di creare una capacità fiscale autonoma dell'Unione Europea per finanziare progetti comuni, una capacità fiscale che va conseguita con più debito mutualizzato, la cosa che piace tanto a Meloni e agli italiani, ma anche con flussi di reddito, cioè con imposte. O con imposte nuove, oppure girando una parte del gettito di imposte già in essere. Lindner, tra le altre cose, ha detto che questo è il freno al sure, che infatti Meloni dice: a noi servirebbe il sure, a noi servirebbe che i paesi AAA, i paesi che hanno un costo del debito inferiore al costo del debito dell'Unione Europea, sussidiassero l'Italia. E sussidiassero l'Italia cosa? Ricordiamo che il sure è nato per pagare la protezione, la conservazione del posto di lavoro durante la pandemia ai paesi che avevano necessità di mettere in cassa integrazione. Questa è il sure. La prima vita del sure è stata una enorme concessione, un favore che è stato fatto agli italiani, quello di usare debito mutualizzato e di non emettere BTP per pagare la cassa integrazione. Allora, esattamente il governo Meloni che chiede un nuovo sure, perché bisogna intendersi, bisogna che ci mettiamo d'accordo, che cosa vuol dire il nuovo sure nell'ottica di Meloni? Vuol dire una sorta di pagamento agevolato alla cassa integrazione che nei prossimi mesi verrà prodotta dalle aziende che a causa dello shock energetico saranno costrette a bloccare, si spera temporaneamente, l'attività? Oppure, come temo Meloni intenda, il nuovo sure dovrebbe essere il sussidio per ridurre il costo delle bollette. Voi capite che c'è una differenza enorme, enorme, perché nel primo caso sarebbe comunque un favore e un sussidio all'Italia in termini di minore costo del debito per far fronte a una situazione di crisi. Cioè noi mettiamo gente in cassa integrazione in conseguenza dello shock energetico e ti aiutiamo a pagare questa cassa integrazione. Ma nel secondo caso, voi pensate a emettere debito comune per poter pagare meno le bollette? Ma dove l'avete vista voi una cosa di questo tipo? Per queste cose c'è già, guardate, la traccia fissata dalla Commissione Europea. Ve la ripeto alla nausea, perché così magari entra in testa anche a chi per sbaglio dovesse ascoltare queste inutili parole. Tetto ai ricavi dei generatori da fonti rinnovabili. La Commissione Europea ha proposto 180 euro a megawattora. Vediamo, rendiamolo mobile in funzione dei prezzi. Contributo di solidarietà, cioè tassazione degli extra profitti per i generatori da fonti fossili. Un 33% per gli utili che eccedono la media dei 2 o 3 anni di imposta precedenti. Così si cofinanzia l'intervento. Quindi, se Meloni continua a dire l'Europa ci deve aiutare, non pensare alle vongole o alle zucchine di mare, e Meloni intende in questo senso che l'Europa deve fare debito mutualizzato, cioè il Sure 2, per ridurre le bollette agli italiani, Meloni non ha capito nulla e avrà un risveglio drammatico. Se invece Meloni dice altrimenti ci muoveremo in autonomia per sganciare i prezzi dell'elettricità da quelli del gas, e dubito che sappia di che cosa si tratti, deve semplicemente prendere le indicazioni di alcune settimane fa della Commissione europea e tradurle operativamente. Tetto ai ricavi dei generatori da fonti rinnovabili, tassazione degli extra profitti, cioè contributo di solidarietà per i generatori da fonti fossili rispetto alla media dei profitti degli ultimi 2 o 3 esercizi. Punto. Non chiediamo il tetto al prezzo del gas o chiediamo il Sure per poter ridurre le bollette agli italiani. Non funziona così, presidente Meloni. Se lo faccia spiegare da qualcuno degli innumerevoli tecnici di area e non di area che sono nel suo partito. Così eviterà magari di andare in Europa. Vorrei farvi notare che l'Italia è in Europa, noi non siamo nella Repubblica Libera di Bananas. E ripeterlo serve solo per rassicurarsene. Ogni paese cerchi di trovare una soluzione autonoma e originale per non sfasciarsi i conti definitivamente. Va benissimo le deroghe al PITESAI per creare produzione autoctona da offrire a prezzo calmierato ai gasivori. Va benissimo, questa è un'idea, ripeto, di Roberto Cingolani all'interno del governo Draghi. Non si tratta qua di rivendicare primogeniture, si tratta semplicemente di chiarire il contesto in cui alcune decisioni sono maturate. Prima che qualcuno poi ci faccia i meme sui social dicendo è una nostra idea, quanto siamo bravi, non ci aveva pensato nessuno prima di noi. Non è esattamente così. Però se non c'è il tetto europeo al prezzo di gas, bisogna mobilitare risorse fiscali nazionali. Il che vuol dire che non si deve fare tutto in deficit, ma bisogna fare le cose creando e ottenendo gettito nei modi che la Commissione europea ha già tratteggiato e che vi ho appena descritto. Non è difficile, basta legiferare. Altrimenti l'Unione europea, non esiste l'Unione europea, esistono 27 paesi che dialogano nell'ambito degli interessi nazionali, dei rapporti di forza, che a volte sono strategici, le decisioni sono strategiche, le alleanze sono strategiche, più altre volte le alleanze sono tattiche, cioè contingenti. È inutile dire si preoccupano solo delle zucchine di mare, perché non è così. Compromesso, cooperazione, competizione, sono le 3C, visto che Meloni è specialista di M, mamma, mare, marchio, merito, eccetera, eccetera, ci sono anche le 3C, che sono la cosa che Meloni dovrebbe ripetersi ogni volta che apre gli occhi prima di andare a nanna. Cooperazione, competizione, concertazione, ecco, collaborazione. Questa settimana, torniamo alla Germania prima di chiudere, c'è stato questo, come dire, soffertissimo viaggio di Olaf Scholz in Cina, primo leader occidentale che visita Xi Jinping dopo il congresso del Partito Comunista Cinese che ha dato un mandato ulteriore, il terzo, di guida del paese, culto della personalità, seguito da un codazzo di sicofanti e di yes men che impediranno, in caso costui si distaccasse dalla realtà, di prenderne coscienza e quindi manderanno la Cina a sbattere contro un muro con riverberi globali. Voi dovete sapere che, allora, i tedeschi, e lo sapete questo, Dopo che per anni, grazie a quel genio della politica estera che è Angela Merkel, hanno praticamente dato in gestione a Gazprom alcuni siti strategici di stoccaggio del gas, sono caduti dal letto tutti sudati e ora chiaramente con la loro angoscia, angst, hanno detto: oddio, non possiamo dipendere da un unico paese, perché abbiamo passato il tempo a dipendere dal gas russo, non possiamo dipendere dalla Germania come mercato di sbocco. Bene, è venuto fuori che il gigante dello shipping cinese Costco stava negoziando una quota del 35% nella società che gestisce un terminal container ad Amburgo. E naturalmente dramma e psicodramma nazionale tedesco, perché voi sapete che i tedeschi quando vanno in crisi ci vanno pesantemente, ed è successo che praticamente sei ministri federali si sono messi di traverso, pare che si sia messo di traverso anche il Dipartimento di Stato americano, e alla fine hanno deciso di far entrare Costco in questa società di terminal container ad Amburgo con il 24,9% della quota, che tra le altre cose implica che non avranno voce in capitolo nelle decisioni strategiche. Dopodiché Scholz è andato da Xi Jinping a parlare di guerra, a parlare di tutto, eccetera, eccetera, a parlare anche degli uiguri. Ma come è possibile? Il dramma della Germania, che poi è anche il dramma dell'Europa, come si può designare la Cina come importante rivale sistemico e al contempo mantenerne lo status di mega partner commerciale? Come si può reagire alle violazioni dei diritti umani da parte del regime senza pregiudicare quello che per la Germania, ma non solo per la Germania, è un immenso mercato di sbocco ma anche di produzione? Sapendo, e questo è importante, che la Cina sta puntando all'autonomia strategica e a restare sulla frontiera tecnologica e che quindi punta a liberarsi o comunque a ridurre fortemente, magari dopo averne vampirizzato il contenuto tecnologico, le produzioni estere. E vorrei darvi qualche numero, perché alla fine sono i numeri quelli che contano. Secondo il German Economic Institute, nel primo semestre del 2022 le aziende tedesche hanno effettuato investimenti in Cina per 10 miliardi di euro e questo è il nuovo massimo storico. Nel 2021 la Cina è stato il primo partner commerciale della Germania con una quota del 9,5% del commercio tedesco di merci che finisce in Cina. Il 40% delle auto vendute da Volkswagen è destinato alla Cina. La Cina genera il 15% dei ricavi di BASF, il 3D, che è il colosso della chimica, che tra l'altro ha deciso di ridimensionare la propria presenza europea per un motivo di costi, soprattutto dell'energia, e di costruire in una città cinese meridionale una fabbrica da 10 miliardi di euro. Secondo un recente sondaggio dell'istituto di ricerca IFO, il 46% delle aziende tedesche si affidano a fattori di produzione intermedi di provenienza cinese. Voi capite l'angoscia di Scholz e l'angoscia del paese, l'angoscia di Confindustria tedesca, ma anche in via derivata quella che deve essere l'angoscia europea, perché in questo momento l'Europa ha un problema molto serio. Si trova a svantaggio competitivo sui costi dell'energia rispetto ad altre aree del mondo e non dipende solo dalla guerra in Ucraina. Pensate agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti inopinatamente possono, dico inopinatamente perché era stato l'elevato costo dell'energia che aveva contribuito in passato a far perdere manifattura agli americani, i costi del gas, pur al netto di un'ampia volatilità, negli Stati Uniti sono nettamente inferiori a quelli europei. Non solo, Ma siccome siamo tutti alleati, ma rigorosamente tra virgolette, gli americani hanno causato una profonda preoccupazione e irritazione nei leader europei, in conseguenza del fatto che ad agosto una legge fortemente voluta dall'amministrazione Biden, che è nota con il nome di Inflation Reduction Act, IRA, IRA, questa legge destina sussidi verdi agli acquirenti di veicoli elettrici, ma solo se tali veicoli sono assemblati negli Stati Uniti. Altri sussidi vengono erogati a batterie che o sono prodotte negli Stati Uniti o contengono minerali estratti da paesi amici. Questo naturalmente per ostacolare la Cina, che continua ad avere una quota impressionante nell'estrazione di minerali che hanno un ruolo insostituibile nella transizione ecologica, per cui se tutto va bene siamo rovinati. Allora l'IRA ha creato questa forte irritazione europea, con accuse agli americani di protezionismo, perché di quello si tratta, se si considera che la Germania attualmente offre sussidi ai veicoli elettrici venduti sul suo territorio a prescindere dalla provenienza. E quindi diciamo che sono in corso dei colloqui e vedremo come andrà a finire, ma probabilmente gli americani accomoderanno gli alleati europei. Certo, qualcuno potrebbe anche dire, arrangiatevi, se non vi va bene alleatevi con i russi. Qualcuno potrebbe dire, mi pare un'ottima idea, però diciamo che è un po' più complessa di così. Ma se le aziende europee si troveranno a stabile svantaggio di costo sull'energia, oltre che strattonate per investire con le buone o con le cattive verso i paesi amici, come gli americani, che altrimenti le lascerebbero fuori dalla porta, i problemi europei non faranno altro che accrescersi. Il mercato del lavoro americano è amichevole, però ha delle tensioni non marginali. Per esempio è molto tirato per la condizione attuale di pieno impiego in cui si trova, quindi che determina una carenza di manodopera specializzata, ma c'è anche un risvolto sociale negli Stati Uniti. Ci sono problemi culturali, ad esempio quelli legati alla gestione della diversità. C'è tutta una serie di contesti che rendono l'investimento diretto negli Stati Uniti sicuramente attraente, ma non una passeggiata di salute. Ci sono delle aziende, anche quelle tedesche, che hanno costruito impianti negli Stati Uniti in considerazione di trovarsi vicine al proprio mercato di sbocco, al proprio importante mercato di sbocco, e poi come è andata a finire che questi impianti sono stati ampliati e vengono utilizzati per esportare anche in Europa. Questa è la tragedia potenziale europea. E poi quindi torniamo qui alla prevalenza degli interessi nazionali, che ostacola la creazione di poli europei. Parliamo dei rapporti franco-tedeschi, che stanno attraversando una fase non semplice. Tra le altre cose, stanno attraversando una fase non semplice anche in conseguenza della scelta del governo Scholz di comprare gli F-35 americani. Voi ricordate che dopo lo schiaffo dei sommergibili australiani che sono stati scippati alla Francia dal consorzio AUKUS, cioè Australia, Regno Unito e Stati Uniti, Macron è estremamente sensibile al tema. Quindi, cosa voglio dire con questo? Che i tedeschi fanno bene ad essere angosciati e a non voler mettere tutte le uova nello stesso paniere. A me, francamente, io non so se ridere o piangere per il fatto che i tedeschi abbiano realizzato solo ora, anno domini 2022, quasi 2023, che non bisogna mettere tutte le uova nello stesso paniere, che non bisogna essere dipendenti alla morte dal gas russo, né bisogna essere dipendenti alla morte dal mercato cinese. Ma guardate, si fa presto a dire friendshoring, ma friend un cavolo.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Friendshoring qual è? Quello americano? Che ti dicono o compri da me o resti fuori? Ma anche la globalizzazione è morta? No! La globalizzazione continua a cambiare pelle. Probabilmente viene frantumata in blocchi sulla base di motivazioni extraeconomiche, quindi c'è una duplicazione di costi nelle catene di fornitura. C'è il costante rischio di buttare via miliardi in imprese, in paesi che poi si scopre sono ostili o che non servono alla logistica. Qualcuno ha detto che se la crisi con la Russia è una tempesta, i rapporti europei e tedeschi con la Cina sono il cambiamento climatico. Ebbene, mi pare di poter dire con una certa dose di certezza che qui i negazionisti faranno una brutta fine. Gli alleati americani si fanno gli affari loro, come è razionale attendersi, dietro la retorica del mondo libero, e nel frattempo i super banchieri occidentali vanno a Hong Kong a dire che per loro la Cina resta un mercato imprescindibile. Come finirà? Io non lo so, sarà un percorso molto difficile, molto problematico, ma credo che l'unica certezza sia la tragica inadeguatezza dell'Italietta e della sua classe politica pro tempore, che a chiacchiere aderisce alla logica del friendshoring, del nearshoring, dopo che, ricordate, Meloni in precedenza aveva respinto trattati commerciali occidentali come il CETA, preferendo chiedere di togliere le sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina del 2014. Allora, i nostri leader pro tempore farebbero bene ad avere consapevolezza che ogni friendshoring, e quindi ogni creazione di campioni europei, ha in sé una ineliminabile divisione del lavoro e produce un capo filiera. Lo stato di provenienza di questo capo filiera se ne frega serenamente di rimbrotti su presunte condotte predatorie di proprie aziende verso quelle della nostra meravigliosa nazione. Una volta che voi vi siete messo in testa questo concetto elementare, potete cercare di tutelare i famosi interessi nazionali. Certo che finché gli interessi nazionali li teniamo invocando una sussidiarietà che non vuol dire nulla e il primato della Costituzione nazionale per difendere i balneari, non siamo ridicoli. E poi ci facciamo coraggio dicendo che non siamo la Repubblica delle banane, siamo venuti a tutelare gli interessi nazionali, anzi da nazione, noi saremo sempre il paese della tarantella e del ridicolo. Saremo sempre quella ridicola espressione geografica di cui parliamo da secoli. Perché quindi ho creato questo fil rouge Italia-Germania? Per questo motivo. Per la fregnaccia della Corte Costituzionale tedesca che afferma il primato sulla Corte di Giustizia europea per il problema della enorme esposizione alla Cina, al fattore di rischio cinese. Voi sapete che tra le prime prese di posizione pubbliche di Meloni, anche per, come dire, raccogliere punti fragola nei confronti dell'amministrazione americana, c'è stata questa denuncia, no, della Cina, la Cina brutta, cattiva, eccetera, eccetera. Ok? Avendo consapevolezza che noi, come la Germania, un po' meno della Germania, comunque abbiamo un export massiccio verso la Cina. Quindi bisognerà tenere presente cosa accade in caso di frantumazione del commercio internazionale, in caso di reshape della globalizzazione, in blocchi, antagonisti. Dopodiché si può dire tutte le sciocchezze che sono possibili, ma viene fuori che siamo dei poverini che si sciacquano la bocca con il concetto di interesse nazionale, ma che non hanno capito niente del concetto di interesse nazionale, niente. Allora, vediamo di che cos'altro parlare abbastanza rapidamente. Ma no, diciamo che ho detto tutto, anche perché vorrei evitare di dilungarmi. Questa settimana mi ha divertito molto il fatto che gli occupanti della Sapienza abbiano fatto il ponte di ogni santi. Come vedete, c'è speranza che costoro divengano dei, magari dei pubblici dipendenti, con tutto il rispetto per i pubblici dipendenti che si fanno il mazzo, diciamo, che quindi la rivoluzione possa attendere la fine del ponte di ogni santi. E tuttavia vorrei farvi notare, così con un po' di spigolature del cabaret italiano, che Matteo Salvini questa settimana, tra tutte le cose che ha detto, ne dice così tante che è difficile stargli dietro, ha proposto di sospendere il reddito di cittadinanza per un semestre a chi può lavorare, per mettere 1 miliardo per finanziare quota 102 sulle pensioni. Salvini ha detto: per realizzare il progetto nel 2023, secondo i calcoli dell'INPS, serve poco più di 1 miliardo. Lo recupereremo sospendendo per 6 mesi il reddito di cittadinanza a quei 900.000 percettori del reddito che sono in condizione di lavorare e che già lo percepiscono da 18 mesi. Io vorrei farvi notare la genialità del moto perpetuo. I posti liberati dai neopensionati con quota 102 potranno andare ai percettori di reddito di cittadinanza che sono idonei al lavoro. Questa è una forma di staffetta, non necessariamente generazionale, ma non è geniale tutto ciò? È il moto perpetuo praticamente. Ma soprattutto, probabilmente questa è una cosa a cui Salvini non è ancora arrivato, glielo spiegheranno, come facciamo a espungere i percettori di reddito di cittadinanza che sono idonei al lavoro e sono già stati presi in carico dai centri per l'impiego, se l'assegno del reddito di cittadinanza è erogato non su base individuale ma su base familiare? Facciamo un prorata? Come facciamo? Lo spostiamo dalla base familiare alla base individuale? Con quali scale di equivalenza? Con quali parametri? Vedete com'è complesso il mondo che ci circonda? Pensate. Poi questa settimana, siccome il nostro ministro della cultura, nonché ex direttore del TG2, che non mi ricordo mai se si chiama Gennaro San Giuliano o Giuliano San Gennaro, ma che è assolutamente un ex, è un intellettuale conservatore, ha scritto libri su Putin, eccetera, eccetera, non necessariamente da una prospettiva geografica, ci mancherebbe, ha detto che lui si è trovato uno stanziamento di 10 milioni per fare uno sconto sul cinema di 3-4 euro sui biglietti del cinema da realizzare con lo SPID. Presumo che l'utilizzo dello speed qui serva per evitare forme di accaparramento e bagarinaggio sugli sconti e anche per spingere magari quelli che non hanno ancora attivato l'identità digitale ad attivarla per poter andare al cinema con uno sconto di 3-4 euro. Ma la cosa che mi fa impazzire è che lui si è, mentre Meloni parla di basta con i bonus, lui dice ma io ho trovato questo stanziamento da 10 milioni, sarebbe un peccato perderlo. Naturalmente bisognerà arrivare nel giorno in cui bisognerà spiegare agli intellettuali conservatori che stanziamento non è impegno per cassa. No, no, stanziamento è qualcosa che sta ancora nel grembo di Giove, quindi può serenamente essere soppresso. Però è chiaro che parlando di antiabortisti convinti, probabilmente vogliono esattamente che non venga soppresso, diciamo, e che arrivi a fruizione. Poi un'altra piccola querelle che ha visto come protagonista il nostro San Giuliano, che ha fatto presente: nei musei si deve entrare a pagamento, a parte alcune promozioni limitate, ci sono i diciottenni, eccetera, eccetera, perché non possiamo pensare che arrivi il miliardario californiano con lo yacht e l'elicottero e gli paghiamo il biglietto. Va benissimo, per carità, va benissimo. Tra le altre cose, il ministro della cultura ha fatto presente che lo Stato italiano nei musei pubblici incassa ogni anno di biglietti circa 250 milioni di euro. Allora io direi va benissimo, teniamo presente alcune cose che è possibile incassare con il merchandising museale e anche con le attività interne al museo, banalmente i bar. È possibile incassare anche così. Poi io, guardate, sono molto laico su questa cosa. Bene le agevolazioni, magari selettive, per determinate fasce di età, in determinate situazioni, per un numero limitato di giornate, eccetera, eccetera, tutto quello che volete voi, però vi prego di spostarvi, di smetterla di guardare il dito, guardiamo la luna. 250 milioni di euro è da 2,5 a 3 volte l'incasso di quello che è il mio benchmark del mancato incasso per A-Nazione, cioè le concessioni balneari, questi 100 milioni annui mal contati e mai o mal riscossi. Ecco, questo dovrebbe diventare il benchmark ogni volta che siamo qui a parlare di costi per il pubblico. Questo dovrebbe diventare, ricordatevi, 80-100 milioni l'anno che poi non vengono neppure incassati. Questa forma di usucapione strisciante. Va bene, ora che abbiamo chiarito di che cosa stavo parlando, passiamo alle vostre domande, considerazioni, ricchi premi e cotillon. Salve Lorenzo, per la prima volta in live, ben arrivato. Formaggio gratis esiste solo nelle trappole per topi e la Meloni spero se ne accorgerà molto presto. Va bene, questa è una constatazione e come tale la leggo. Se la stampa, l'informazione in genere, si limitasse ad essere descrittiva, in Italia fallirebbe in un amen per disinteresse degli utenti e fuga degli inserzionisti. Il lavoro da fare è culturale e profondo, un'alfabetizzazione del pubblico, vast program, ma non molliamo. Caro Fabio, è vero, ma come notiamo, per quanto riguarda gli inserzionisti, vedremo come si comporteranno, faccio un piccolo inciso, con Musk per quanto riguarda i social. Tu mi dirai, ma la stampa non è social? No, andate a chiedere al direttore di Repubblica, che la settimana scorsa ha detto che potenzieranno la SEO, cioè la Search Engine Optimization, cercando di analizzare, di fare data drilling su quali sono le aree all'interno del sito dove la gente è più interessata. della serie «La testata giornalistica non è leader ma è follower». La testata giornalistica diventa una camera ad eco che ha pure la presunzione di volersi far pagare e si comporta da social. Questa è una cosa che mi manda ai matti e mi crea un senso di desolazione sconsolata. A proposito della ministra Calderone, perché qui in Italia quando si parla di semplificare la burocrazia essenzialmente si dice di andare contro direttive europee? È vero, diciamo che in Italia, Edoardo, c'è anche poi una caratteristica, quella che si prendono le direttive europee, si appesantiscono di misure nazionali aggiuntive, non so se più garantiste o più, non lo so io, incasinate, dopodiché si dice alla gente, vedete le direttive europee, che casino? Questo credo si chiami gold plating, ma qualcuno esperto di pubblica amministrazione e di norme pubbliche me lo spiegherà. Si prendono le norme europee e le si appesantisce del red tape domestico, indigeno, autoctono. Il governo ha grossi margini di miglioramento in comunicazione. Sì, sono d'accordo. Qui mi è venuto in mente, guardando, come dire, alcune prese di posizione e alcune tecniche di comunicazione, che c'era il detto: chi nasce quadrato non può morire tondo. Naturalmente ogni detto esiste per essere sconfessato, ma si chiamano luoghi comuni perché hanno una robusta base di verità. Allora io mi auguro di non assistere alla variazione sul tema di questo detto: chi nasce coatto non può morire tondo, che sarebbe abbastanza triste. Più che per mazzate e olio di ricino, il fascismo è riuscito a ottenere consenso grazie a una retorica vittimista che descriveva l'arretratezza del paese come una preziosa particolarità che andava mantenuta e che era minacciata dai cattivi governi stranieri. La cosa più triste è che questa retorica da straccioni è presente anche nei partiti antifascisti. Francesco, potrei in linea di massima essere d'accordo con l'impianto di base della tua affermazione. Che tipo di impatto potremo aspettarci sul prezzo delle commodities quando la Cina ricomincerà a produrre a pieno ritmo? Cosa capiterà all'inflazione e ai nostri stoccaggi per il 2023? Giovanni, la Cina ricomincerà a produrre a pieno ritmo quando si libererà di questi lockdown folli. Sono certo che hanno delle motivazioni, ma mi sfuggono. Infatti questa settimana, come tu sai meglio di me, visto che sei un addetto ai lavori, c'è stato questo forte rimbalzo dei mercati cinesi perché si è sparsa la voce che probabilmente con l'anno nuovo le norme sui lockdown verranno fortemente allentate. Vedremo se così stanno le cose. Mi aspetto, per senso comune, un rimbalzo dei prezzi delle materie prime. Della Cina non abbiamo capito nulla. Quello che noi pensavamo, non so se ipocritamente, per includerla nel nostro sistema, non è mai stato un loro interesse. Loro volevano solo il know-how per recuperare la loro realtà imperiale. Il nazionalismo non è di oggi, così come il loro scarso interesse per la democrazia o concetti illuministici che per me non comprendono neppure del tutto. Grazie Edoardo, questa la leggo come l'hai trasmessa. Alessandro, sulla schizofrenia del mercato che Farelli all'annuncio del tasso della Fed crolla durante la conferenza stampa, non è schizofrenia. Il mercato si fa delle sceneggiature quando vengono sconfessate, come è accaduto dallo stesso Powell durante la conferenza stampa, prende una direzione opposta e la porta agli estremi. Sì, sarà schizofrenia, psicolabilità, quello che vuoi, ma l'obiettivo di Powell, e mi pare che questo oramai l'abbiamo capito tutti, è quello di impedire per il momento che i mercati si facciano un cinema, nel senso di dire che siamo vicini a questo misterioso pivot dopo il quale la Fed inizierà a tagliare i tassi, e vissero tutti felici e contenti e comincerà a risalire tutto. Powell ha visto il comunicato della Fed, ha visto che i mercati stavano festeggiando, è andato in conferenza stampa e deliberatamente li ha randellati dicendo: non festeggiate, perché ogni volta che festeggerete senza motivo io vi tirerò giù di brutto. Allora, Dunque, qui c'è un messaggio. Meg cos'è? Egregio seminario, da attento uditore quasi affetto da una forma di avidità sabatina, seppur debole, nell'ascolto dei suoi podcast, mi sembra di notare con dispiacere che forse qualche granello di polvere stia appannando momentaneamente la consueta brillante facondia del suo eloquio. Attenzione, qui si va in ipossia, un po' più di virgole e un po' meno di brillante scrittura. È possibile che tal cosa sia dovuta ai nuovi tanto desiderati governanti? Desiderati da chi? Riguardo agli ultimi, ancorché primi provvedimenti, non le sembra che in così poco sia stato concentrato così tanto immaturità tecnica inutilmente reattiva a fenomeni di competenza della polizia locale, democratizzazione e riappacificazione della scienza, un immancabile sempreverde meschino condono ed un qualunque misero conflitto di interessi? Non ho capito nulla, però ci sarà modo, Meg, di esplicitare il concetto e soprattutto la sintesi, perché la sintesi è vitale. Allora, abbiamo terminato, vi ringrazio per l'ascolto, la fedeltà o i primi ascolti, eccetera, eccetera. Ci riascoltiamo al fatto piacendo sabato prossimo, buona vita a tutti. Volete contribuire a questo podcast e al sito fastidio.net? Potete farlo con una donazione. Trovate i dettagli alla pagina fastidio.net/donazioni. Per pubblicità e sponsorizzazioni scrivete a editor@fastidio.net.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.